Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Vasco Brondi con Mistica alle 9.39 su Radio Rock. Io sono Emilio Pappagallo, come ogni giorno con voi. Ci tengono compagnia anche Alessandro, Maurizio. Siamo orfani di Emiliano Carli, che è andato via, e del nostro Dejan, che ci ha proposto la sua chiacchierata con Diego Fusaro. Bene, io, allora, siccome voi mi raccontate un sacco di cavolate, e io voglio vederci chiaro a questo punto, allora abbiamo in collegamento telefonico Dario Bressanini, chimico, che insomma da parecchio tempo si occupa su YouTube, su Instagram, un po' sui social, ma anche con la sua attività di saggista, di divulgatore scientifico, di realtà vicine, diciamo, in qualche modo alla cucina, e che ci può togliere forse qualche dubbio, e su può parlarci di qualche luogo comune. Innanzitutto buongiorno Dario, ci sei?
Sì, ci sono, buongiorno a te e
agli ascoltatori. Buongiorno. Allora, io volevo partire subito da una cosa. Stavo raccontando l'altro giorno in diretta, dice, io quando arriva un po' l'inverno mi piace farmi queste minestrine, no? E allora faccio bollire l'acqua, la porto a bollore, e poi la prima cosa che faccio, ovviamente, butto la pasta e spengo il fuoco, perché questo me l'hai insegnato tu, che insomma si può tranquillamente spegnere il fuoco, l'abbiamo detto anche qua in radio, e quindi...
Quanti insulti ho ricevuto per quello?
Guarda, all'inizio un po' di incredulità, poi devo dire che ci sono delle persone, basta fare la prova, insomma, no? Cuocere la pasta con il fuoco spento e vedere che è buonissima, cioè insomma che è esattamente la stessa cosa. È chiaro che quello, secondo me, Dario, dipende un po' dal tempo di cottura della pasta, perché se fosse, ragionando per assurdo, la pasta cuocesse in 3 ore, è chiaro che non sarebbe, credo, la stessa cosa, no? Quindi c'è un limite entro il quale l'acqua rimane calda e cuoce la pasta, perché è l'acqua che cuoce la pasta e non il fuoco, evidentemente. Però io dicevo, ho messo quella polverina di, sai, quella di dado, cioè non il dado, ma la polvere sostanzialmente che di brodo vegetale. E tutti mi dicono, anche qua Maurizio Panicone in studio: ah, ma perché non ti affetti una carota? Ma è così diverso fare la cosa con le polvere? Cioè, quanto è diverso e quanto fa male fare le cose con la roba in polvere rispetto ai cosiddetti alla cosiddetta preparazione naturale?
Allora, male no sicuramente, togliamo subito questo dubbio. Può esserci una differenza, no, perché alla fine contiene sempre le stesse sostanze, solo che sono stati disidratati. Quindi se vogliamo ci può essere sicuramente magari un aspetto di gusto, una cosa preparata al momento è sempre più fresca, aromatica, specialmente per quel che riguarda certi odori, certi alimenti che perdono abbastanza velocemente l'aroma. Però voglio dire, non c'è assolutamente niente di cui vergognarci. Anche io ogni tanto lo uso, quando mi capita e ho tempo faccio il brodo, diciamo, con tutto la sua preparazione, che a volte richiede anche delle ore per, certo, i brodi di, certo, carne, ma altre volte, se sono di fretta, prendo un brodo in polvere e non c'è nessun problema. Contiene sempre le stesse sostanze, le stesse cose, solo che è stato disidratato in anticipo. L'unica cosa di cui bisogna stare un po' attenti, sì, è il quantitativo di sale, perché a volte alcuni di questi, sì, preparati in commercio sono troppo salati, sì, e oltre a rovinare il gusto noi dobbiamo limitare anche il consumo di, certo, sale. Ma questo è l'unico accorgimento.
Io infatti, ecco, una cosa che faccio, Dario, tu me lo confermi, quando metto queste polverine, polverine, non aggiungo mai il sale nell'acqua, cioè, esatto, perché tanto è già, sì, salata, esatto, di per sé, quindi. Però io credo che queste false credenze, falsi miti, luoghi comuni, poggiano fortemente anche questo qui che ti ho appena detto del brodo. Mi piace partire da una storia
anche
di vita vissuta.
Comunque Dario ha confermato che quello fatto, insomma, con gli odori così al momento è sicuramente più gustoso.
Magari è più fresco, sì, più gustoso, ho capito, però non è che, fa, non è che ti fa male mangiare. Ecco, no, cominciamo a mettere
però
le cose su...
È un sapore diverso. Diciamo che le polverine fanno un po' di tristezza.
Vabbè, che tristezza le fanno a te? A me non mi fanno affatto tristezza, a me mi piacciono tantissimo, però insomma è una cosa mia. Però Dario, in realtà credo che questa resistenza poggi molto sul tema degli OGM, della modificazione... Della sofisticazione il tema dei conservanti, per esempio, si ha paura dei conservanti. Qualcuno ieri mi diceva, leggevo un messaggio che mi è arrivato: Emilio, ma ti prendi questa roba che sono piene di conservanti? Ma sti conservanti, mi verrebbe da dire, sono così cattivi come li dipingono?
è una cosa che mi fa sempre molto ridere. Anche mia mamma è contro i conservanti. Io la ritengo una cosa un po' priva di senso. I conservanti sono messi lì nei cibi che si devono conservare proprio per salvarci da un'intossicazione, da anche possibili avvelenamenti, cose molto gravi, perché se i cibi devono essere conservati per un certo periodo di tempo, se sono nutrienti per noi, sono nutrienti anche per muffe, microrganismi, batteri e chi più ne ha più ne mette, quindi devono evitare di proliferare e poi ci possono far male. Se uno, quindi non c'è una pericolosità intrinseca nei conservanti, se uno non li vuole assumere per vari motivi, ce ne sono alcuni, per esempio, non so, i solfiti, che ad alcune persone possono dare una reazione allergica, una piccola parte della popolazione, però c'è, esiste. Se uno non li vuole consumare, basta che consumi i prodotti freschi, cioè, se uno va e si compra un'orata, certo, e se la fa al momento, non certo, è conservante, no? Il paradosso è che le persone vogliono consumare cibi che si devono conservare, cibi preparati, cibi già pronti, e questi devono necessariamente avere dei conservanti dentro, proprio per la nostra sicurezza. Stessa cosa succede per i cosmetici, voglio dire. Per cui le persone devono capire che i conservanti servono per conservare delle cose che altrimenti andrebbero a male, ci potrebbero fare male. Se uno non li vuole, ma si mangia, appunto, va a comprarsi la verdura, si fa la zuppa, si fa una pasta, lì non c'è bisogno di conservanti, insomma. Cioè non vengono aggiunti così a caso per qualche complotto particolare.
Sì, poi devo dire, Dario, a me dico sempre che io mangio male, probabilmente è anche vero, però io ho notato che per esempio sui menù dei ristoranti, no, ci fate caso, c'è spesso l'asterisco e sotto può essere congelato. Può contenere, sì, no, può essere un prodotto, può essere servito un prodotto congelato, cioè, certo, perché credo che sia un obbligo di legge, e va bene. Però il punto, ecco, però il punto è, ovviamente, magari il prodotto non è fresco come quello non congelato, ma il fatto di mangiare un prodotto congelato può far male, cioè fa male mangiare il prodotto congelato?
No, assolutamente. Anzi, in alcuni casi, per esempio nel pesce crudo, adesso va molto di moda il sushi, il pesce crudo e così via. Pensa che per sicurezza alimentare i ristoratori sono obbligati, sì, a abbattere il pesce e surgelarlo e portarlo almeno a meno 20 per uccidere dei parassiti anidrati, certo, per esempio. Mm-hmm. Quindi in quel caso è proprio una richiesta di legge, ed è rischioso prendere mangiare del pesce crudo, così come delle uova crude, senza avere congelato il pesce.
Sì. Quindi, qualcuno giustamente ci scrive: fa male se non lo scongeli prima di mangiarlo. Ecco, questo magari
sì.
Senti, no, scusa, ti interrompo perché arrivano un sacco di messaggi che un po' sul tema, quando parli di politica, arrivano, sai, quei messaggi. E allora il PD, no? E il glutammato?
Allora,
tutta la storia del glutammato, ci scrivono.
Guarda, allora io in questo momento sono alla stazione di Parma, no? E prendendo, sì, per prendere il treno. Il record mondiale di alimenti che contengono il glutammato è il parmigiano reggiano.
Ma dai, io sì, sono un consumatore praticamente, cioè, sì,
compulsivo di
parmigiano, sì. Il glutammato è una cosa assolutamente presente in moltissimi cibi stagionati, e il parmigiano, così come molti altri formaggi stravecchi, viene prodotto naturalmente dalla degradazione delle proteine. Il glutammato è un sale di un aminoacido. Ogni volta che noi mangiamo delle proteine nel nostro corpo, le spezziamo e produciamo del glutammato. Ha questa cattiva nomea perché a volte, ma un po' come il sale, se vogliamo, o lo zucchero, è stato aggiunto in quantità eccessive per coprire magari dei cibi la cui, certo, materia prima era abbastanza scadente. Cioè, se io prendo delle patatine e le riempio di sale, è chiaro che magari vuol dire che non sono un granché, certo, non hanno chissà quale sapore, magari sono state tutte nell'olio del motore, ma il problema non è il sale, il problema è la materia prima.
Io spesso metto lo zucchero nel caffè, molto zucchero nel caffè, quando lo prendo al bar e fa schifo il caffè, e già lo so, però è già quel gesto istintivo. A proposito di caffè, tra l'altro tu hai fatto un bellissimo video sulla differenza pressoché nulla, da quello che tu racconti, tra lo zucchero di canna e quello, sì, bianco, perché bianco, tutti pensano, sì, prendo lo zucchero di canna così si mettono a posto la coscienza. Non è così, anzi, no? Possiamo dire anche in questo caso.
Sì, assolutamente, è uguale, da punto di vista nutrizionale è irrilevante la differenza.
Senti, io ti rubo solo un altro minuto, poi so che devi scappare, sì, però ieri ho avuto una cosiddetta botta di sonno, capita spesso a tanti, però insomma ho mangiato un piatto di pasta, insomma così, e qualcuno mi ha detto il picco dell'insulina, le cose strane, cioè. Però è vero anche che non avevo preso caffè, perché ieri è una giornata in cui, che ho dedicato all'astinenza dal caffè. Allora, quanto ti volevo, una duplice domanda. Primo, se è vero che ci possono essere queste botte dopo aver mangiato soprattutto il carboidrato, eccetera, dopo pranzo, oppure se il mio sonno pazzesco che avevo ieri poteva essere dovuto anche all'astinenza dal caffè, perché io ieri non ho preso caffeina e non so quanto dia dipendenza poi effettivamente prendere 3-4 caffè al giorno se un giorno smetti di prenderli.
Ma allora, sono vere, o comunque sono verosimili entrambe le cose. Di sicuro il cibo che noi mangiamo, a seconda di quanto ne mangiamo, di che tipo, ci può dare davvero sì dei picchi di insulina verso l'alto e poi addirittura un calo drastico repentino. Questo succede spessissimo per molte bevande molto zuccherate. E alla stessa maniera è vero anche che il caffè agisce sui recettori del sonno bloccandoli. Io per esempio se bevo un caffè la sera a cena,
sì,
non riesco a addormentarmi prima della una di notte, cioè sto proprio con gli occhi sbarrati. Ormai è una cosa, non è una cosa diciamo inventata o psicologica, è proprio l'effetto fisiologico della caffeina. Quindi probabilmente se tu sei abituato a berti quei 3-4 caffè che dicevi,
sì,
un po' tamponi magari il fatto che ti viene a volte l'abbiocco post pranzo se mangi tanto e magari un po' pesante.
Quindi posso ripristinare questi 3-4 caffè, diciamo, posso ripristinare o sono un po' troppi?
No, beh, 3-4 caffè da quello che ho visto non sono assolutamente troppi nella media. Poi è chiaro che uno deve andare a vedere le singole persone, però diciamo la dose tossica della caffeina, perché è una sostanza che in grandi quantità è tossica, si raggiunge dopo tantissimi caffè al giorno, forse non mi ricordo aver, forse erano qualche 20 o 30, una cosa di questo genere, 40, insomma.
Per evitare l'abbiocco pomeridiano, quindi si può prendere diciamo un caffè dopo pranzo. E poi c'è questo problema qui della pasta. Io però purtroppo sono abbastanza malato di pasta, io prendo sempre
Indipendente che non a tutti il caffè fa la stessa reazione. Ci sono persone che riescono benissimo a bere 2 caffè la sera e poi vanno a dormire, per cui c'è una reazione individuale che uno deve provare un po' su se stesso.
Qualcuno scrive: io gentile signor chimico, bevo il caffè al bar non più alto di mezzo centimetro e senza zucchero. E vabbè, insomma, se ti piace così.
Il problema è che molto spesso, possiamo dirlo, nei bar italiani ormai il caffè fa un po' schifo, perché le miscele che usano ormai sono spesso troppo alte.
Allora non è solo una mia sensazione,
no,
caro chimico, no, come dice qualcuno, perché devi sapere che è circa un anno e mezzo che faccio questa riflessione, avrò cambiato 30 bar di più e penso sempre, certo. Ma... Quindi non è solo una mia impressione,
è vero, è una tranquillizzato. Cosa abbastanza... Io faccio 5 km la mattina in macchina per andare in uno specifico bar del caffè perché so che è buono, perché in altri posti o mi dà acidità di stomaco.
Bravo.
O è troppo bruciato, mi lascia un retrogusto in bocca. E per cui,
Dario, insomma... poi c'è un aspetto, poi magari lo approfondiremo se un'altra volta ti andrà di fare due chiacchiere con noi, che qualcuno che scrive, chi è che parla? Il signor Unilever, Procter & Gamble, perché naturalmente quando parli di queste cose, questi argomenti qua, te l'avranno detto miliardi di volte probabilmente, ti dicono che sei no, asservito alle multinazionali, che insomma no, poi
sì. Cioè, io che mi faccio il brodo a casa e vado nelle trattorie a mangiare, no? Poi mi fa abbastanza,
tra l'altro, senti Dario, poi adesso non abbiamo tempo, però un giorno magari potresti spiegare ad Emilio quanto è importante inserire la verdura all'interno dell'alimentazione.
Perché io ho questo piccolo particolare problema di
bambino di 6 anni,
non mangio la verdura, cioè io non tranne l'insalata.
Quello è un problema, dovremmo mangiare almeno 5 porzioni tra frutta e verdura al giorno, sia crude che cotte. Ti consiglio di cercare delle verdure diciamo, che ti piacciono, magari condite con qualche pietanza. E ricordatevi che la patata non conta verdura.
No, io giusto l'iceberg prendo, la lattuga, quella iceberg. Però Dario, da chimico a chimico, diciamo, perché io compravo il piccolo chimico quando ero piccolo, no? Avevo il 3 e il 4. Quindi insomma, anche tu, quindi vedi che siamo apparentemente colleghi. Allora dicevano: non c'è possibile non hanno inventato ancora una pasticchina che tu la prendi, la mangi e ti sei assunto quel quantitativo di verdure, cioè di vitamine, immagino, che ti servono, no? Quella dose di vitamine lì che ti consentono di non dover mangiare le verdure. Sarebbe l'idea.
Allora, le pasticche ci sono, però non sono solo le vitamine. Il punto è che nessuna pasticca può sostituire degli alimenti interi. È lo stesso problema che c'è, non so, con gli estratti di frutta, che la gente pensa che siano equivalenti alla porzione di frutta. No, sono una cosa diversa. cioè, lo dice proprio anche
mi sono depresso. Benissimo. Finalmente. Dario, un'ultima cosa. Ci chiedono, ti prego, chiedigli che ne pensa del digiuno intermittente. C'è qualcuno che pratica il digiuno intermittente?
Sì, va molto di moda per dimagrire. In realtà è una moda, cioè una moda, è diventato di moda soprattutto negli Stati Uniti, dove diciamo, per cultura loro continuano a mangiare, hanno sempre qualcosa in bocca dalla mattina alla sera, per cui il digiuno intermittente, che gli dice per non so 16 ore non toccare, comprese le ore di sonno, non toccare il cibo, ecco, per loro è una cosa rivoluzionaria. Quindi diciamo dalle 8, se uno fa il conto, dalle 8 di sera, quindi dopo cena, fino a mezzogiorno del giorno dopo, non devono mangiare nulla, quindi riescono in questa maniera, diciamo, a avere una dieta a ridotto consumo calorico, proprio perché non riescono, cioè non hanno la bocca piena. E quindi dimagriscono, ma dimagriscono per questo, non perché abbia qualche diciamo miracolo del metabolismo.
Quello che noi facciamo da anni, insomma, da secoli, da sempre.
Sì, senti Dario, io ti devo salutare, però ti chiedo, se capiti da queste parti, di venirci a trovare in studio, ci farebbe molto piacere, insomma, continuare la chiacchierata con te, o magari ti disturberemo ancora al telefono. Va, io intanto ricordo, Dario Bressanini, il tuo profilo Instagram, naturalmente, per essere sempre aggiornato sugli ultimi video, sulle tue stories di Instagram. C'è anche naturalmente il profilo YouTube per i tuoi video, e quindi insomma ti ringrazio. Chiudiamo con i Beatles, perché mi hai detto che tu sei un grande fan dei Beatles.
Grande fan dei Beatles.
E quindi insomma hai una preferenza particolare o facciamo noi?
Ma non so, mettete magari qualche canzone meno nota, non so, Lady Madonna per esempio.
Bellissimo.
Mi piace tantissimo col suo attacco iniziale.
Ottimo, grazie Dario Bressanini, a presto allora, grazie.
Ciao,
grazie, a presto. Radio Rock
Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.